Spirito benedetto e santo, io so che tu accogli il gemito di ogni creatura resistendo a ogni falsa sapienza e a ogni prevaricazione delle potenze. So che la tua premurosa ispirazione ci persuade alla speranza e la tua splendida energia ci risolleva da ogni prostrazione. Il mio cuore esulta pensando che la dignità dell'uomo e la bellezza del mondo sono oggetto della tua ostinata fedeltà e della tua inesauribile cura. Io confido nella forza della tua protezione e con ogni timore e tremore spero nella potenza del tuo riscatto per il tempo dell'uomo e della donna. Io ho imparato da te che un tempo libero dal male e protetto dal maligno è reso accessibile per ognuno soltanto dall'amore e dalla fedeltà che lo accompagna. La qualità della vita che vi si schiude è decisa dall'apertura del cuore alla tua sapienza. So che questo tempo è vicino, è qui. Già ora esso preme affettuosamente su di noi nella contemplazione dei tuoi segni, nell'esultanza che accompagna ogni sconfitta del male, nella fermezza che vince la prevaricazione, nella tenerezza che si prende cura di ogni debolezza, nell'esperienza del Figlio crocifisso che si ripete per tutti coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, e nella certezza del risorto che si tramanda mediante l'opera dei discepoli che edificano la Chiesa, io ne ricevo una conferma decisiva. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio. E anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Un piccolo passo indietro dal capitolo 13, dove Giovanni ci racconta, lo ricorderete, quel breve dialogo tra Gesù e Pietro, dove Pietro fa emergere tutto lo slancio della sua generosità quando Gesù dice che se ne va. Pietro gli chiede: Signore, dove vai? E Gesù gli risponde: dove io vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. E allora Pietro esplode con la sua dedizione, perché non posso seguirti ora, Signore, io darò la vita per te. E poi sappiamo come Gesù lo guarda e gli dice: darai la vita per me, guarda, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Così si conclude il capitolo 13 di Giovanni. E poi il capitolo 14, dopo questo evento un po' tragico in cui Pietro è un po' rimandato indietro, tutta la sua generosità, la sua volitività è come se da Gesù fosse zittita, ghiacciato, rimani lì, anzi, torna indietro perché non hai capito. Pietro viene un po' ributtato indietro da Gesù perché deve fare i conti con sé. Tu dici che darai la vita per me, guarda che quello che tu sei capace di fare, di rinnegarmi, e farai questo. Pietro viene un po' rimandato indietro perché deve ancora recuperare chi è lui, Pietro, deve ancora recuperare la consapevolezza di sé, deve guardarsi con un po' di verità. E poi il capitolo 14 è come se su tutto questo evento un po' tragico in cui Pietro, ma potremmo dire ognuno di noi, da Gesù è guardato con lo sguardo di chi dice: senti, adesso guardati bene e non raccontare tante storie, non sei capace. Il capitolo 14 comincia con un tono consolatorio, incoraggiante, come se non fosse accaduto niente di quello che c'è stato prima, o forse come se Gesù volesse un po' medicare la ferita di Pietro. Prima gli dice: guarda che tu mi tradirai, e poi dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Mi fermo su questa cosa perché getta un po' di luce su quello che poi il testo a cui diamo attenzione stasera potrà volerci dire. Forse Gesù chiede a Pietro e ai suoi discepoli, chiede un po' a noi che siamo ancora qui su questi versetti di Giovanni questa sera, di creare uno spazio nuovo per comprendere come vanno le cose nel regno di Dio. Cioè, come se Gesù ci dicesse, l'Evangelo ci dice, che le certezze che noi cerchiamo non vengono dalla nostra volontaristica proiezione in avanti. Il nostro slancio, la nostra generosità, anche la persuasione, magari anche fondata, di saper fare qualche cosa di buono nella vita, non ci danno certezze, non viene da quella parte lì. Lo slancio di Pietro è un po' rincalzato indietro da parte di Gesù, ma viene da altro, viene da questa frase di Gesù: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, per questo potete vivere con un cuore non turbato. Cioè, se c'è una ragione per la quale stare tranquilli è perché, per quanto noi dobbiamo fare i conti con la nostra incapacità, con la nostra infedeltà, c'è un Signore a cui fare affidamento. Per quello possiamo vivere senza avere il cuore turbato. Perché se dovessimo pensare di fare conto sulle nostre capacità e sul nostro slancio, noi potremmo perdere un po' il senso della realtà, non renderci conto e andare incontro alla delusione oltre che al fallimento, come accadrà per Pietro poi. Ecco, questa rassicurazione che Gesù dà ai suoi discepoli è quella dalla quale vorrei partire questa sera, perché se ascoltiamo questi versetti, questi 12 versetti su cui diamo l'attenzione, possiamo farlo solamente rassicurati dal fatto che Gesù ci dice: non stiamo parlando delle vostre capacità, stiamo parlando di qualche cosa d'altro. Cioè Gesù ci dice: cominciate a fidarvi, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Qual è la prima cosa che c'è da questi, che provo a raccogliere da questi versetti? La prima cosa sulla quale ci viene chiesto di mettere attenzione è l'amore. se mi amate osserverete i miei comandamenti. Amore e fedeltà. Bello adesso riascoltare come erano le due parole sulle quali giocava anche la preghiera del Cardinal Martini all'inizio: l'amore e la fedeltà. La fedeltà a quello che l'amore dice. Che amore è? È l'amore che ci lega a Lui. È l'amore, dice Gesù, che lega Lui al Padre. E questa è la cosa dalla quale partire, cioè c'è di mezzo qualcosa che chiamiamo amore. Se possiamo stare tranquilli e rassicurati, è perché qui si parla di amore. E a questo amore, quello che lega noi a Gesù e quello che lega Gesù al Padre, non può non accompagnarsi, come dire, il compimento di questa circolarità, di questa relazione, di questa comunione, che Gesù esprime con quel versetto che c'è subito dopo: se mi amate osserverete i miei comandamenti, e allora e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. La circolarità dell'amore si compie dentro questo dono. Avete capito quanto siamo legati io e voi, dice Gesù? Avete capito chi è il Padre per me, chi sono io per il Padre e come siamo legati? Avete capito questo amore? Ecco, adesso io vi faccio dono. Giunge il compimento di questa circolarità di amore. Un altro paraclito, lo Spirito. La parola paraclito è una parola che rimane un po', come vedete, un po' intradotta nella storia delle traduzioni. Se ne sono usate tante, molto spesso il termine consolatore, quello che è un po' accompagnato tante traduzioni di questo testo. Sì, potremmo dire anche difensore, soccorritore, appoggio, aiuto. In ogni caso, in questo termine, da quanto ho capito, potremmo tradurlo come l'idea che c'è qualcuno che accompagna, che sostiene, sorregge, aiuta dentro un passaggio particolarmente difficile o particolarmente delicato o pericoloso. Potremmo forse meglio tradurlo con un termine che ci è più chiaro, che è advocatus, l'avvocato, cioè uno che sta a fianco e che, laddove c'è bisogno di un po' di competenza, interviene per guidare le cose a difesa. Ecco, questo è il paraclito, uno che dentro la nostra fatica e dentro la nostra incompetenza, perché siamo incapaci, non possiamo contare semplicemente sulle nostre forze, accompagna e sorregge, difende, sostiene, ci mette parola lui dove noi non sapremmo cosa dire per difenderci. Mette parola lui laddove le difficoltà della vita ci disorientano e diventano un pericolo per noi. Ecco, ci si mette lui. Il paraclito è colui che difende, l'avvocato. Gesù, dicendo paraclito, dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Ce n'è già stato uno, quindi se ne arriva un altro. E questo paraclito che c'è già stato è lui. Scusate. È lui, è Gesù. Quindi è come se Gesù ai discepoli dicesse: la stessa fiducia che voi avete, pur con fatica, pur con qualche incomprensione, questa fiducia che avete dato a me, adesso voi mettetela in questo altro paraclito, fidatevi. La stessa fiducia e lo stesso amore che ha legato i discepoli al Maestro deve adesso essere posto anche nella relazione con questo altro paraclito. E come se Gesù si mettesse un attimino da parte e dice: adesso ne arriva un altro. Ricordate come Giovanni il Battista si pone quando giunge Gesù? Advocatus viene in soccorso. Grazie. Giovanni il Battista dice: io adesso devo diminuire perché lui deve crescere, io mi metto da parte. Anzi, Giovanni stesso ci ricorda come sia il Battista a dire ai due discepoli: e lui, andate. Si mette da parte perché cresca la presenza del Maestro Gesù. Se volete, un po' come se Gesù facesse lo stesso: adesso io me ne vado e adesso arriva un altro paraclito. Ne arriva un altro che, potremmo dire, lo sostituisce in questa presenza di salvezza, ma senza che se ne limiti l'efficacia del regno di Dio. Non c'è nessuna limitazione, anzi, al versetto 26, quello che abbiamo, l'ultimo che abbiamo letto, Gesù dice: lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Insegnerà ogni cosa, potrebbe sembrare anche che c'è ancora qualcos'altro, qualcosa che Gesù non ha detto, che Gesù non ha insegnato e che lo Spirito dice ancora. Forse potremmo anche interpretarlo così, o comunque aiuterà insegnando a ricordare quello che Gesù aveva già detto e forse non si era capito. Interpretiamolo come vogliamo, penso. In ogni caso, mettiamo lì questo sguardo su Gesù che lascia spazio allo Spirito e chiede ai discepoli che a questa presenza si leghino. Con il dono dello Spirito, sembra dirci Gesù, non ci sono più dubbi, niente rimarrà inconcluso. Sappiamo dai Vangeli quante volte i discepoli mostrino di non aver capito, rimangono disorientati, fanno affermazioni come quella di Pietro, ma ce ne sono altre, che Gesù smonta radicalmente. A volte fanno domande che fanno intendere che non hanno capito il linguaggio di Gesù. Tante volte sembra dirci Gesù, con il dono dello Spirito, questo disorientamento, questa incertezza scompaiono, non ci sono più. Allora cosa possiamo dire? Che questo nostro tempo, quello dello Spirito, lo dico, come dire, un po' sottovoce, prendetelo in corsivo tra virgolette, diversamente dal tempo di Gesù, a questo nostro tempo non manca nulla, perché ci sia possibile interpretare la storia, leggere il nostro tempo, interpretare anche il tempo che è passato, riconoscere i segni del regno di Dio, capire dove Dio è presente. Non ci manca nulla. Non siamo ancora nella parusia, non siamo ancora nella pienezza del regno, ma non ci manca nulla. Noi dobbiamo un po' dircelo, che nonostante tutte le nostre fatiche, nonostante tutte le nostre domande, le nostre incertezze, le abbiamo, ne avremo ancora, auguro a ognuno di voi di averne ancora, di domande, di incertezze, comunque sia, a questo nostro tempo nulla manca per affrontare queste fatiche, queste incertezze, sapendone trarre frutto e provando anche a dare delle risposte. A noi non manca nulla. Perché? Perché abbiamo il dono dello Spirito, perché insegnerà ogni cosa, e ci permetterà di ricordare quello che magari avevamo forse dimenticato. Quello che semmai può mancare, questo sì, e questo è ciò che rende la nostra vita ancora faticosa e incerta, è il nostro amore per Gesù e la nostra capacità di percorrere la via che ci ha insegnato, cioè quelle due affermazioni del versetto 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Quello che ci può mancare è questo: ci può mancare amore e ci può mancare fiducia in quello che Gesù ci ha detto e la capacità di tradurlo nella nostra vita. Questo ci può mancare. E questo è quello che può rendere il nostro tempo ancora incerto e può rendere il nostro cammino di discepoli, quello nostro personale, ma anche quello di noi come Chiesa, un cammino a volte fragile, un po' sconquassato, indebolito, disorientato a volte. Quello che può mancare è la nostra indocilità a questo soffio dello Spirito, cioè la presunzione di bastare a noi stessi, che è il peccato di sempre, il peccato d'origine. Ce la faccio io, so io cosa è bene e cosa è male, non ho bisogno di nessuno che me lo dica, lo prendo io questo frutto. Dall'inizio oggi è sempre quello il nostro errore, la pretesa di fare da soli. Giovanni chiama il Paraclito anche spirito di verità. Credo in questo modo ci ricordi un po' che lo spirito è la forza che ci consente di conoscere, di comprendere, di penetrare il mistero di Dio, ma anche ci ricorda che di fronte a questa presenza di Dio che è lo spirito, per noi si tratta ancora e sempre di scegliere da che parte stare. Spirito di verità vuol dire la verità è quella, è una. Scegli. Nel linguaggio di Giovanni, sempre così a tinte forti e giocato in questa continua contrapposizione, come già dal prologo ci ha abituato a fare nel suo Vangelo, verità sta di fronte a menzogna, come luce sta di fronte a tenebre, come fede di fronte a incredulità. Spirito di verità vuol dire di fronte a Gesù devi scegliere, e lo Spirito ti costringe a operare questa scelta, non hai più motivo per sottrarti. Lo Spirito è dono, questo sì, ma è un dono che va accolto, presuppone un'accoglienza consapevole, cioè presuppone una scelta di vita. Capisco che sto in un amore e capisco quello che questo amore mi chiede di vivere. Gesù fa questo discorso e, capite, i discepoli, prima di tutto lo Spirito non l'hanno ancora ricevuto. Sono comunque lì di fronte al Maestro, ma queste parole sono un po' forti, se ci pensiamo bene. Per cui non è così strano che Giuda, quello che noi chiamiamo Giuda Taddeo, capisca che Gesù, parlando dello Spirito, sta tracciando, Spirito di verità, un solco anche un po' doloroso tra chi crede e chi non crede, tra i discepoli e quello che nel linguaggio di Giovanni è il mondo. Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Perché questa separazione? Tu ci stai parlando, stai dicendo queste cose, stai parlando a noi, stai parlando del dono dello Spirito a noi e gli altri? E il mondo? Una preoccupazione sana di uno che ha veramente passione per il mondo. Non è una domanda così strana. Giuda capisce che c'è accoglienza e c'è rifiuto, capisce che c'è uno spazio di comunione, di quell'amore di cui Gesù ha parlato, che loro hanno vissuto con lui, ma capisce che c'è anche un'ostilità, che c'è un'incapacità di riconoscere in Gesù la presenza di Dio. Giuda capisce questa cosa e allora fa questa domanda, una domanda che forse ci facciamo anche noi, forse ci chiediamo: ma perché è così difficile credere? Perché non è di tutti? Perché Dio non appari luminoso nel cielo, ti mostri e risolvi tutti i dubbi nostri, la nostra fatica, la nostra sofferenza a volte di vedere che altri magari molto accanto a noi non credono? Perché non fai questo? Perché ti manifesti a noi e non al mondo? Perché sei così discreto, Dio? Non potresti essere un pochettino più presente, un po' più luminoso? Perché ti nascondi? Perché tutto questo nascondimento e questo silenzio? Perché questa lunga, operosa, millenaria opera di evangelizzazione non è ancora finita? Non potrebbe Dio lasciare dei segni più evidenti di sé, mostrarsi con più chiarezza, favorire attraverso qualche processo molto più semplice l'accesso alla fede di tutti, senza questa divaricazione che a volte è dolorosa tra chi crede e chi non crede? Tutto questo brano suggerisce la risposta di Gesù già anticipata. Scusate, lì ho sbagliato, non è 15:17 sul foglio, è 15:20, ma è 14:17, 14:20. Quando Gesù diceva in 14:17: lo spirito della verità rimane presso di voi e sarà in voi. E poi: io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. E poi arriva il versetto 23: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Perché queste parole di Gesù sono una risposta alla domanda di Giuda? Giuda dice: ma perché noi e non il mondo? E Gesù dice: lo spirito, voi, io, voi. Cioè, la manifestazione di Dio al mondo avviene attraverso la vita dei discepoli. Non c'è un'altra strada. Dio, se vuole, può fare quello che vuole, può rivelarsi al cuore di chiunque, ma la strada che Gesù dice è questa. È la strada discreta e rispettosa della libertà dell'uomo che Dio ha scelto da sempre. Noi parliamo di una religione rivelata, Dio si è mostrato, ma capite che questo mostrarsi, nel, come ci racconta il testo biblico ad Abramo, poi è diventato una continua testimonianza di vita da uno all'altro, e così ancora oggi. La discrezione di Dio è quello di non imporsi a nessuno, la discrezione di Dio è quella di usare di chi si fida di lui perché altri lo possano conoscere. Costoso, certo, costoso. Lungo, procedimento faticoso, certo. Però quanta libertà ci è messa in mano in questo modo. La visibilità di Dio nella storia è mediata dalla comunità dei credenti. Lì si vede Dio. Del resto ce l'ha detto Gesù stesso: da questo riconosceranno. Là dove due o tre io ci sono. È insistente questo linguaggio di Gesù, e non solo nel Vangelo di Giovanni. La presenza è all'interno della comunità, la visibilità di Dio è nel cuore, nella vita di chi a lui si affida, di chi ama e osserva i comandamenti. È una risposta chiara, credo. Potrebbe darci un po' di fastidio, ma è chiara. È questa la via. E Giovanni la ripete, non solo in questi versetti, ma è insistente nel dire questa cosa, questo linguaggio del dimorare, è insistente. Dio abita ed è riconoscibile laddove qualcuno vive secondo quell'amore che Dio ha riversato sul mondo e che noi, se possiamo dire qualcosa della nostra fede, che noi abbiamo riconosciuto in Gesù. Insomma, lo Spirito prende il posto di Gesù, ma anche la comunità dei credenti sostenuta dallo Spirito, prende il posto di Gesù. Non c'è più Gesù che parla come ha parlato allora. C'è la comunità dei credenti che con il dono dello Spirito parla come Gesù ha parlato allora. Se Gesù ha manifestato la presenza di Dio e ha condotto al Padre alcuni suoi fratelli allora, oggi quest'opera continua a farla ogni credente e ogni comunità di credenti, perché toccata dal dono dello Spirito fa lo stesso che ha fatto Gesù. Sottolineavo il termine dimorare, così caro a Giovanni, che vale la pena sottolineare ancora un po'. La dimora, sapete, nel linguaggio dell'ebraismo è la presenza, la dimora è l'arca dell'alleanza, è la tenda del convegno, è il tempio di Gerusalemme. Là dove Dio c'è, la dimora è questo. Se già Salomone, secondo libro dei Re, capitolo 8, versetto 27, nel momento della dedicazione del Tempio, diceva, pregando Dio, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ti ho costruito. E se poi anche tutta la predicazione profetica veniva annunciata la venuta del Messia come la inabitazione di Dio in mezzo al suo popolo, di cui in fondo il Tempio è solo una prefigurazione. Quando verrà il Messia non ci sarà nemmeno più bisogno del Tempio. Ecco, in Giovanni è come se questa cosa, secondo il linguaggio che usa Giovanni, si fosse compiuta veramente in Gesù. Giovanni ce lo dice. La dimora di Dio non è più nemmeno il Tempio. È esattamente il popolo. È giunto il Messia, ecco. La comunità dei credenti è il luogo dove Dio ha preso dimora. Ricordiamo il prologo da questo punto di vista. Il Logos che venne ad abitare in mezzo a noi, che pianta la sua tenda qui. E la tenda è quella tenda del convegno, è la tenda dell'esodo, è la presenza di Dio. Con il dono dello Spirito, questo legame tra Dio e l'umanità è reso definitivo. Non c'è più bisogno di un luogo per sancire la comunione, perché il Messia è Dio stesso in mezzo al suo popolo, quel popolo in cui i credenti vivono, quello di tutti i figli che Dio ama. Quella è la presenza di Dio. Noi dobbiamo da una parte gioirne, credo, almeno io quando mi dico queste cose, da una parte abbiamo ragione per gioirne, gasiamoci pure, perché è meraviglioso che Dio voglia usare di noi. E anche deve venirci un po' di fremito, perché la responsabilità è alta, altissima. L'evangelizzazione, come dire, è dentro le trame del nostro modo di vivere da credenti, è dentro questa cosa. La opera lo Spirito, ma è dentro questa storia che siamo noi, non altrove. Non c'è più una separazione tra l'agire dello Spirito e la disponibilità dei credenti. È questo il dimorare. E poi un'ultima cosa sulla quale mi fermo. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Questo ricordare, questo fare memoria, o con il linguaggio, con un linguaggio più tecnico, la anamnesi. È quello che noi in fondo facciamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Dopo la consacrazione c'è l'anamnesi. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Attendiamo il tuo ritorno. Abbiamo fatto memoria delle parole di Gesù e ci ricordiamo Che cosa questo vuol dire? Che c'è un annuncio della morte, la proclamazione di una resurrezione, l'attesa di un ritorno. Facciamo ogni volta memoria di questo nel segno del pane e del vino, della cena del Signore. Ecco, lo Spirito, ci dice Gesù, ha questo compito di far memoria, perché noi ci dimentichiamo un sacco di cose, soprattutto, se posso permettermi di dire una cosa generale per tutti, ma forse parlo di me, quello che più facilmente ci dimentichiamo è che Dio ci ha già dato gli strumenti per gioire del nostro tempo e per riconoscere il segno di certi nostri passaggi. E a volte noi, quando siamo nella difficoltà, nella fatica, ci dimentichiamo su cosa possiamo contare. Ecco, lo Spirito fa memoria di questa cosa, ci impedisce, se lo assecondiamo, che le difficoltà del presente abbiano il sopravvento su quanto noi abbiamo già conosciuto di Dio, perché il presente è faticoso a volte. Ma se noi avessimo un po' di memoria in più di quello che abbiamo già capito di Dio, della sua salvezza, del suo bene, non che ci troveremmo a far meno fatica, la faremmo, ma in un altro modo. La sofferenza è sofferenza, ma il vedere che cosa questa sofferenza può diventare in Dio rende le cose ben diverse. Ecco, lo Spirito in noi agisce in questo modo, ci aiuta a non dimenticare. Se abbiamo già capito qualcosina di Dio, del suo amore, del suo disegno, della sua chiamata, del modo con cui ci accompagna, se qualcosina ci è capitato nella vita a volte di capire, ecco, affidiamoci allo Spirito perché ce lo ricordi. Abbiamo bisogno di fare memoria. È proprio garanzia di poter custodire il nostro cammino, che niente vada perduto. Anche qui ricordiamo come Gesù, sempre nello stesso discorso di quell'ultima sera, preghi il Padre perché nulla vada perduto, nessuno vada perduto dei suoi. È proprio questo non perdere niente del nostro cammino, della nostra storia. Non c'è niente che dobbiamo buttare via, neanche il nostro peccato, perché quello racconta della misericordia di Dio e della nostra capacità di risollevarci. Non buttiamo via niente, facciamo memoria della nostra storia, guardiamocela tutta. Sempre in quel, mi viene in mente ora, in quel testo del Cardinal Martini, Sto alla porta, il Cardinal Martini in fondo descriveva il purgatorio proprio così, come il momento della piena consapevolezza luminosa sul percorso della nostra vita, l'attimo del far memoria di quello che siamo stati, la consapevolezza del nostro male, la gioia del nostro bene e il capire chi è Dio di fronte a noi. Lo descrive come se fosse un po' l'attimo, non un tempo, non una penitenza, ma l'attimo della consapevolezza, dove possiamo ancora dire da che parte stare, dove possiamo ancora ridecidere per Dio o no, se tenerci ancorati al nostro limite, al nostro peccato, o aprirci a Dio che ci salva e ci ama e ci salva. Ecco, lo Spirito fa questo, custodisce il nostro cammino, garanzia di far memoria, di non perdere niente della bellezza, della ricchezza incontrata, ricevuta, donata, vissuta, attraversata, anche quando gli eventi presenti sembrano poter cancellare in noi la memoria della presenza di Dio, per noi personalmente, o per il grande male del mondo, o per la storia malata che ancora oggi siamo costretti a vedere. Ecco, lo Spirito ci fa memoria perché non venga meno la percezione che c'è una bellezza, che c'è una ricchezza. quando ogni certezza sembra fuggita e quando anche la nostra stabilità sembra svuotata, sembriamo incerti, quando non sappiamo più che pesci pigliare, da che parte appoggiarci. Ecco, allora in questo paraclito, in questo spirito di verità, ci sia ancora in noi la capacità di cercare lucidità per ricordare quello che non è bene che sia dimenticato, non ha senso che sia dimenticato. Noi siamo un po' miopi, a volte, sia avanti sia indietro. Ecco, forse possiamo leggere così la presenza dello Spirito, che allunga un po' il nostro sguardo, ci consente di vedere anche un po' avanti, di fidarci, cioè di avere speranza, di camminare con fiducia, di non bloccarci, di non fermarci, di andarci. Ci fa guardare un po' avanti, ci fa vedere ogni orizzonti, ci fa sognare ancora qualcosa di bello, perché è possibile, perché lo sentiamo possibile. E ci fa anche guardare indietro, perché noi ricordiamo tante cose tristi, negative, abbiamo tanti motivi per lamentarci del passato. Ecco, che lo Spirito ci faccia vedere anche il bello che abbiamo attraversato, quello che abbiamo capito, quello che abbiamo sentito, quello che ci ha incoraggiato in alcuni momenti, che possa tornare ancora in soccorso del nostro presente. Questo fa lo Spirito. Fiducia in avanti e grata memoria per quello che è stato. Il presente diventa una meraviglia se portiamo avanti queste cose, lo diventa. Gesù, come c'era allora con i suoi discepoli, non c'è più. Lo Spirito, sì, è presente. E lo Spirito cosa fa? E se riprendiamo queste parole di Giovanni, cosa fa lo Spirito? Ci riporta Gesù, ci riporta perfino il Padre, ci fa sentire in questa comunione. Potremmo dire che sì, Gesù non c'è più e ora c'è lo Spirito, ma potremmo dire che adesso c'è la comunione con Dio. Poi noi l'aspettiamo definitiva un giorno, arriverà, ma noi possiamo già dire che qualcosa abbiamo intravisto, intuito, forse anche un po' toccato, come dice Giovanni nelle sue lettere, già oggi. Ecco, mi fermo qui. Mi dicono che questa sera dovremmo essere collegati.
Abbiamo un tentativo di voice link.
Tentativo di collegamento con il voice link, si chiama così. Ecco, per cui se qualcuno vuol fare qualche auspicabile commento, qualche dire il proprio pensiero, un'osservazione, una preghiera, un quello che volete, lo venga a fare al microfono, così anche altrove magari ci sentono.